Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella vita più volte ho avuto problemi che erano troppo grandi per me, ma in vari casi è intervenuto qualcuno che aveva capacità, opportunità, porte che non avevo e mi ha risolto i problemi, mi ha dato quello che non potevo io ottenere. È stato un immenso aiuto. Poi, pensando al futuro, io so di non aver controllo su come vanno le cose. Le mie forze sono poche. So che io non posso garantire nulla. E per quanto potrei avere le capacità oggi, io non so se fra un minuto faccio un aneurisma e cado. Io non posso garantire nulla. Né con le mie capacità, intelligenza, soldi, forza. Non posso garantire nulla. La vita non è sotto il mio controllo, non è sotto il tuo controllo. Allora, come potremo mai avere pace? Se sappiamo che non abbiamo controllo. E anche se le cose vanno bene oggi, può cambiare in un attimo. Può cambiare in un attimo. E se tu ci pensi, lo sai. Anziché spesso cerchiamo a non pensarci. Allora, come possiamo avere pace? Sapendo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, prega per noi. Prega le cose giuste. Ci protegge da ogni prova sbagliata. E sta con noi in ogni prova giusta. Da molto tempo stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni, che ci mostra che Gesù, l'uomo, è il Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato. Ci mostra tante cose di Lui. È venuto dal cielo per salvare, per essere il buon pastore che depone la sua vita per le pecore. Grazie a Dio non è venuto solo per giudei, ma ha dichiarato: io ho altre pecore che devo raccogliere e ci sarà un solo gregge, un solo pastore. Allora, siamo da varie settimane in Giovanni 17. Dopo che Gesù aveva completato tutti i suoi discorsi con i suoi discepoli, si è rivolto al Padre per pregare per loro e per noi. E ha scelto di pregare questo davanti a loro, che poi in avanti lo Spirito Santo avrebbe ricordato. Letteralmente Giovanni a ricordare testualmente le parole precise che Gesù aveva pregato. E quindi stiamo leggendo la preghiera che Gesù ha pregato per noi, che Gesù prega per noi. E con l'aiuto di Dio voglio oggi completare questo capitolo, questa preghiera. Una cosa incredibile. Essendo Gesù il Figlio di Dio, è sicuro che Dio adempierà questa preghiera. Non c'è alcun dubbio. La volontà del Figlio è perfettamente allineato con la volontà del Padre. Quello che Gesù prega, il Padre fa. E quindi quello che stiamo leggendo si avverrà. Questo, grazie a Dio, sicuramente. E che pace ci dà, ricordando questo. È la verità. Se non ci penso, posso star male. Se ci penso, arriverò davanti a Dio perché sono bravo o bravo. Bravo o buono? Oh, arriverò davanti a Dio in base a quello che Gesù prega in questa preghiera. Allora voglio riprendere e siamo arrivati pronti per versetti 22 e 23, dove Gesù continua a pregare parlando del discorso, quello che aveva già detto, che possiamo essere uno, come Egli e il Padre sono uno. Questa unità è centrale nella vita cristiana. La vita cristiana, una parte immensa, è che siamo veramente uniti con una mente, con un cuore, con un unico desiderio. Gesù parla del motivo per cui chiede quello per noi, ripete, ma aggiunge un aspetto che non aveva già detto. E poi, qui Gesù sta chiedendo a Dio di operare in noi finché siamo uno. E come ho detto, questo vuol dire uno di mente e di cuore, desiderando la stessa cosa, pensando la stessa cosa, non pensando ognuno le proprie cose. Allora, leggo 22 e 23. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Oh, incredibile. Gesù aveva già chiesto che possiamo essere uno. Ripete la richiesta. Ripete questa richiesta. Aveva già chiesto, ma prega ancora questo. È così importante che non viviamo ognuno per i miei interessi. Cosa voglio fare io? Cosa voglio fare io? Come potrei trovare benefici per me e per la mia famiglia? La vera vita cristiana è di vivere uniti cercando la gloria di Dio. Non faccio i miei programmi pensando a me. Ho sabato libero, cosa voglio fare? Non vivo così. Perché spesso portiamo poco frutto? Siamo presi con le faccende, gli impegni giusti, non cose brutte, ma stiamo vivendo per le nostre cose. Non stiamo vivendo uniti per portare gloria al nostro Dio. E Gesù più volte prega che saremo uno, come Egli e il Padre sono uno, e Gesù, il Figlio e il Padre sono uno, hanno la stessa mente, vogliono le stesse cose e si impegnano per le stesse cose. Finché abbiamo i nostri propri traguardi e desideri, che non sono che Dio sia glorificato in noi, che non sono quello che Gesù ci insegna a pregare nel Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, finché quello non è il nostro cuore, non saremo mai uno. Non saremo mai uno. Finché ognuno vive per conto suo, valutando la propria vita, non saremo uno. Ma la vera vita cristiana, il modo di essere ripieni dello Spirito Santo e avere il frutto dello Spirito, gioia, pace, amore, mansuetudine, pazienza, eccetera, è di essere uniti con un cuore, con una mente. Questa è la chiave. Che beneficio porta in casa e in chiesa quando siamo uniti così? Questa è la vera maturità cristiana, essere come Cristo, e Cristo aveva una volontà, la volontà del Padre. camminare in santità per portare gloria a Dio. Allora, nel versetto 22 che abbiamo letto, Gesù spiega quello che fa Lui affinché diventiamo veramente uno. Come Egli e il Padre sono uno. Leggo ancora 22. Notate quello che Gesù fa. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Gesù ci dà la sua gloria. Tu hai cercato la tua propria gloria. Hai cercato di essere bravo, bello, forte, di essere visto, di vederti bene. Tu hai cercato la tua gloria, ma tu non hai gloria. Ieri ci ha letto una frase che voglio ricordare. L'unico modo di cercare gloria per noi è di rubare gloria da Dio. L'unico modo di cercare gloria per noi stessi è di rubare gloria da Dio, perché a Dio sia tutta la gloria. Allora, cosa vuol dire che Gesù ci dà la sua gloria? È incredibile, è incredibile. E poi notiamo il motivo per cui ci dà la sua gloria. Ed è affinché siamo uno. In che senso? La Bibbia ci insegna che quando Dio ci salva, veniamo glorificati in Cristo. Una parte di questo essere glorificati è già realtà e riguarda la posizione di essere in Cristo. Più volte la Bibbia dice che siamo in Cristo. Siamo in Cristo, proprio un termine che troviamo spesso. Chi è in Lui? Chi è in Cristo? Ma una grande parte di avere la gloria di Cristo sarà nel futuro, quando la gloria che Dio ci dà in Cristo sarà manifestata a tutti. Una parte è adesso, e Dio ci sta dando gloria perché ci sta trasformando di gloria in gloria nell'immagine di Cristo. Per esempio, secondo Corinzi 3, 18, leggiamo: ora, il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, vi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Dio ci sta trasformando per conformarci all'immagine di Cristo. E in quel senso siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria. Più siamo conformati all'immagine di Cristo, più siamo ripieni della gloria di Gesù Cristo. Questa è un'opera di Dio che dura per tutta la vita cristiana. Alla fine saremo conformati perfettamente a Gesù Cristo. Saremo senza peccato, senza macchia. E ci troveremo davanti a Dio per essere ripieni del suo amore per sempre, ma pieno della gloria di Cristo. Leggo Romani 8, 17 e 18, che parla della gloria che sarà manifestata in noi al ritorno di Cristo. Leggo Romani 8, 17 e 18. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Questo brano parla del fatto che saremo glorificati con Cristo. E poi parla della gloria che sarà manifestata in noi quando Gesù Cristo ritornerà, in un senso che non riusciamo a comprendere pienamente adesso, perché è troppo grande. Saremo glorificati in Cristo e saremo pienamente glorificati al ritorno di Cristo. Io ci credo, io non riesco a comprendere questo, ma è più grande di qualunque cosa della vita. Agli occhi del mondo, chi siamo? Agli occhi del mondo, chi siamo? Non è visibile chi siamo. Siamo persone normali, semplici, spesso di poco valore, di poca importanza. Ma quando Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo pieno della sua gloria, lo vedremo nella sua gloria. E in qualche modo, noi saremo glorificati con Lui. Noi, che nel mondo siamo nessuno, saremo glorificati con Cristo. Quanto vale la gloria che gli uomini cercano di ottenere? Un campionato del mondo in qualche sport, quella gloria dura tutta la sua vita? Non ci sarà mai nessun campione dopo di lui? Un grande cantante, un grande atleta, un grande qualunque sia, rimane glorioso per sempre. Un grande imperatore rimane imperatore per tutti i secoli della vita, della terra. Esiste qualche grande re o imperatore che è rimasto grande re o imperatore per 1000 anni? Nessuno! La cosiddetta gloria degli uomini passa. Ma la gloria che noi riceveremo non passerà mai. Voglio leggere 1 Corinzi, capitolo 1, versetti 26 a 31, che parla di chi siamo per il mondo. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, perché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre a niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria, si glori nel Signore. È stoltezza ed è un peccato gravissimo cercare di vederci bene, cercare di vedere i valori in noi stessi. Cercare di essere visti bene è un grave peccato, perché tu stai rubando gloria che va a Dio. Ma chi si umilia e vive con una mente, con un cuore, con tutti gli altri che si umiliano e vivono per la gloria di Dio, saranno glorificati con Cristo, con la vera gloria. Siamo preziosi per Dio. E saremo glorificati con Cristo quando ritorna. Non cercate una gloria falsa che non vale niente, ti allontana da Dio e perderai. Vive per la gloria di Dio e sarai glorificato con Cristo. Se tu vuoi gioia in mezzo alle prove, che vuoi, se vuoi avere il senso di una vita che spesso non sembra di avere senso, qual è la chiave? Non vivere fissando gli occhi su oggi, sulle prove, sulle difficoltà, sulle ingiustizie. Alzate gli occhi e pensare a quello che Gesù ci sta dicendo qui. E quello che la Bibbia ci dice in tanti brani, che noi saremo glorificati con Lui. Ecco da dove viene la gioia. La gioia non arriva dalla prova. Rallegratevi, gioite nelle situazioni. Cosa dice? Rallegratevi, gioite nel Signore, pensando chi è il nostro Signore, pensando alla sua gloria e che noi saremo con Lui. Questo è dove viene la gioia. Se tu cerchi la gioia avendo meno problemi, non avrai mai la vera gioia. Leggo ora, secondo Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 9-10. Parla del fatto che Gesù Cristo sarà glorificato in noi, che siamo i Suoi. Qui i credenti vengono chiamati i santi. Questo brano inizia parlando di coloro che affliggono i credenti, affliggono i santi, e dice prima di quelle persone poi parla di noi. Leggo, secondo Tessalonicesi 1, 9 e 10. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei Suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. In modi che non riesco ora a comprendere pienamente, ma Gesù Cristo sarà glorificato nei Suoi santi, in mezzo a noi. Vedremo Cristo nella Sua gloria, lo ammireremo e i nostri cuori saranno soddisfatti. Questo ci aspetta. In qualche modo noi saremo glorificati con Cristo e a quel punto tutte le sofferenze, tutte le difficoltà, tutte le ingiustizie che hai mai passato saranno dimenticate per sempre. E al loro posto ci sarà la gioia infinita di stare con Cristo, di vederlo nella sua gloria e di non smettere mai di vederlo nella sua gloria. Voglio leggere anche Ebrei 2, 8-10, che dichiara che Gesù Cristo vuole portare molti figli alla gloria. Cristo è già pieno di gloria, ma sarà glorificato in modo più visibile e porterà i figli di Dio alla gloria. E per grazia, se tu hai Cristo, per grazia hai Cristo, non per merito. Per grazia tu sei fra quei figli. Leggo Ebrei 2, 8-10. Tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Infatti, nel sottoporgli tutte le cose, non hai lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Tuttavia, al presente, non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte. Ma vediamo Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Conveniva, infatti, a colui a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della loro salvezza. Gesù è andato alla croce ed è stato risuscitato per portare molti figli alla gloria. L'opera di Cristo nel salvarci comprende portarci alla gloria, portarci a partecipare nella sua gloria, alla gloria di Dio Padre. Le prove durano per pochi anni e non sono mai le prove sbagliate. Vuoi pace in mezzo alle prove? In mezzo alle ingiustizie, al lavoro, in mezzo ai problemi di salute, in mezzo a persone difficili, in mezzo a problemi economici. Vuoi pace? Ringrazia Dio che non hai nessuna prova sbagliata. Ringrazia Dio quando ti arriva l'ultima ondata di prove, di dolore. Signore, Tu sei in controllo. Questo è da Te per il mio bene. Tu stai usando questo e ti ringrazio che non è per caso. E poi ci sta portando ad essere glorificati con Cristo per sempre. Pensate a quello che Dio fa in noi. Prende un peccatore, nemico di Dio, morto nel suo peccato, seguendo il principe della potestà dell'aria, Satana. Prendi quella persona, ribelle, lo convinci del suo peccato, gli apri gli occhi, che vede che c'è il giudizio, ma che c'è la giustizia non in noi stessi, ma solo in Cristo. Apri gli occhi e quella persona vede che Gesù non è un semplice uomo, è il Figlio di Dio, venuto dal cielo per andare alla croce. E la persona lo sa, non in senso solo, non lo sa nel cuore, sa che è vero. Lo sa perché lo Spirito Santo ha messo quello sul cuore. E la persona crede alla parola come un piccolo fanciullo, dice: tu sei venuto per salvare i peccatori, sono peccatori, sei venuto per me. Una logica molto semplice. Tu sei venuto a salvare i peccatori ed io sono peccatore. In matematica A uguale a B vuol dire A uguale a C, cioè è semplice. È semplice e crede. E con la salvezza arriva la santificazione per purificarci, per conformarci all'immagine di Cristo sempre di più, e questo ci porta ad essere sempre più uniti con un cuore, con una mente, dove non viviamo più per noi stessi, ma viviamo desiderando, pregando, impegnandoci affinché il tuo nome sia santificato e il tuo regno vieni. Viviamo per la gloria di Dio e siamo uniti come il Figlio e il Padre. E Gesù ci dà la sua gloria. E come ci aiuta il fatto che ci dà la sua gloria? Perché ci aiuta a vedere che la gloria del mondo è falsa. Ci aiuta a vedere l'inganno del peccato. Se non vedo la gloria di Cristo, il peccato brilla. Giusto? Se non vedo la gloria di Cristo, la finta gloria che posso cercare, desiderare dal mondo, mi attira. Ma Gesù ci dà la sua gloria finché siamo uno. Ci dà la sua gloria finché vediamo, ma è tutto falso, è tutto finto. Cristo è la cosa vera. Ci dà la sua gloria finché gettiamo via quello che erano i nostri tesori ingannevoli e ci aggrappiamo insieme al vero tesoro che è Gesù Cristo. Allora, voglio ritornare al brano e leggere il versetto 23, in cui Gesù dichiara di nuovo che Egli è in noi e il Padre è in Lui. E questo per il traguardo che aveva iniziato a spiegare in 21. Leggo 23. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Gesù prega per noi. Gesù prega per te. Gesù ci dà la sua gloria. Dio opera in noi e questo porterà che arriveremo ad essere perfetti nell'unità. Qual è il traguardo di Gesù per noi? Una bella vita? Meno problemi? Un buon lavoro? Buona salute? No! È che siamo perfetti nell'unità di una mente e di un cuore, con un unico desiderio: vivere insieme per la gloria di Dio. Questo è il senso di essere perfetti nell'unità. Questo è quello che Gesù desidera per noi. Prega questo. Quale frutto ci sarà quando cresciamo nella vera unità? Quello che Gesù dice qua. Allora, sempre più il mondo conoscerà che il Padre ha mandato il Figlio nel mondo, che abbiamo già visto in versetto 21. Il mondo conoscerà che Gesù è il Figlio di Dio mandato nel mondo come Salvatore. In altre parole, Dio salverà altre persone. Vedranno Gesù come il Cristo, il Messia. Quando noi siamo uniti, saremo strumenti per portare altri alla salvezza. Vogliamo crescere come Chiesa? Dobbiamo essere uniti e non vivere ognuno per se stesso. Non essere offeso o ferito da quella persona che mi ha offeso. Quando abbiamo scontri fra di noi, stiamo vivendo per la gloria di Dio? Vogliamo avere ragione noi? No, tu sbagli! Stiamo cercando la gloria di Dio o vogliamo avere ragione? Ho già fatto la mia parte. Io sono stanco. Perché non mi apprezza? Quando viviamo così, non siamo di una mente. Non siamo perfetti in unità. E ben poche persone conosceranno che Dio ha mandato il Figlio tramite noi. Ma quando siamo uniti, perfetti in unità, allora il mondo intorno a noi conoscerà tramite noi che Gesù è il Cristo. Ma Gesù aggiunge un altro motivo per cui vuole che siamo perfetti in unità. Uno, che il mondo conosca che il Padre lo ha mandato. Un altro, che il mondo conosca che li hai amati come hai amato me. Uno dei traguardi per cui Gesù prega è che il mondo possa conoscere che Dio ci ha amato come ha amato il suo Figlio Gesù Cristo. Fermiamoci a considerare questo perché è grande. Gesù chiede al Padre di far sì che il mondo sa che siamo amati dal Padre, come il Padre ama il Figlio. Quanto importante che non dimentichiamo che la vita qui è di passaggio. Chi si aggrappa a questa vita sta male, perché questa vita è piena di ingiustizie, di problemi, di delusioni. Chi cerca la gioia qui, chi cerca la pace qui, resterà male. Dobbiamo ricordare, no, qui passa. Qui sono un pellegrino, qui sono in viaggio alla mia casa. Gesù prega che saremo glorificati pienamente con Lui, che sarà pienamente al ritorno, e prega che il mondo conosce Lui per mezzo nostro, che vuol dire che porteremo frutto. E Giovanni 15 dice, spiega come portare frutto, e vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa quando portate molto frutto. E poi vuole che il mondo veda che siamo amati dal Padre. Incredibile. Incredibile. Questo è quello che Gesù prega per noi. Ma andiamo avanti. Al versetto 24, perché Gesù aggiunge un'altra richiesta per noi. Il Figlio di Dio prega questo nel versetto 24 per noi. Leggiamo quello che prega. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Gesù prega e il Padre farà, sicché noi siamo con Cristo, e quello vuol dire in cielo. Lui vuole che lo vediamo nella sua gloria, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato. Il fatto che Gesù prega questo vuol dire che questo succederà. Hai cadute? Mai? Allora, su quale base credi di arrivare in cielo? Visto che tu cadi spesso. Sulla base del tuo cammino? No. Sulla base che Gesù Cristo chiede al Padre di farci stare con Lui in cielo per vedere la sua gloria. Lo farà. Grazie a Dio. Lo farà. Ricordate quello che Gesù dichiara a Giovanni 14. Vi leggo io. Il vostro cuore non si è turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti dimori. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Gesù Cristo ci sta preparando un posto e ritornerà per portarci con sé, per stare con Lui, per vedere la sua gloria. È una cosa certa, perché dipende da Lui. Per mezzo della potenza di Dio è certo che saremo con Lui, non perché siamo forti, ma perché è Dio che opera questo in noi. La vita sulla terra sembra lunga, è nulla in confronto con l'eternità. Pensate ad un bimbo nel grembo, magari ci possono essere problemi, piccoli e grandi, ma quando nasce, questo simbolico, tutto viene dimenticato. Tutta la vita nel grembo, che quasi è un altro mondo, è un altro mondo. Cioè, la nascita per quel bimbo è quasi la morte. Cosa sta succedendo? E si trova in un mondo nuovo, se potrei dire, facendo un paragone, un mondo glorioso. Non c'era amore lì dentro, non c'era luce, non c'era le sorrisi delle persone intorno a te che ti amano, non c'era il tocco, le carezze, non c'erano colori, non c'era tutto quello. Nasce tramite un'esperienza brutta ad un mondo nuovo. E non pensa più a quel mondo. Certamente è un paragone imperfetto, perché anche questa vita ha dolori, e non sto dicendo che questa vita minimamente è perfetta, perché non lo è una vita di tribolazioni. Però il punto da considerare è che, come la vita in grembo finisce e non si torna più, non ci si pensa più, la vita su questa terra è solo un passaggio. Siamo forestieri, siamo stranieri, siamo pellegrini. E Dio ci porterà a casa. E non ci sarà nulla da ricordare, perché vedremo la gloria di Gesù Cristo per sempre. Non riusciamo a sognare quanto sarà meraviglioso stare con Cristo, letteralmente, nella sua gloria. Per sempre la nostra gioia sarà completa e durerà per sempre. Voglio leggere una semplice descrizione, molto semplice, della vita in cielo. Troviamo questo in Apocalisse 21, i primi 7 versetti. Come dico, parole umane non possono trasmettere come sarà, però leggiamo quello che possiamo capire e prego che Dio ci aiuterà a comprendere di più quanto sarà meraviglioso vivere quello che sto per leggere. Leggo Apocalisse 21, 1 a 7. Giovanni parla. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: è fatto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, ed io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Capisco, ma non capisco. Non capisco una vita con Dio letteralmente con noi, in modo visibile. Leggiamo altrove che non ci sarà più sole o luna, perché Dio sarà la luce. Non ci sarà fatica, morte, cordoglio, grido, nulla, solo gioia. E vedremo per tutta l'eternità la gloria del nostro Signore. Saremo con Lui e non ci sarà mai la paura che potrebbe finire, perché non finirà mai. Voglio leggere gli ultimi versetti di questa preghiera, 25 e 26. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, ed io in loro. All'inizio di questa preghiera Gesù aveva dichiarato che i credenti avevano conosciuto che Gesù viene dal Padre. Quando Dio salva una persona, apre gli occhi di quella persona a vedere che quell'uomo, Gesù, è il figlio di Dio. Cioè la persona lo sa. Egli è il figlio di Dio. Egli è il figlio di Dio. L'Italia è piena di persone che si chiamano cristiani di nome e a livello di parole sanno, ma non veramente non vedono Gesù come figlio di Dio. Un nome, un titolo, ma non lo vedono così. Ma quando Dio salva ci apre gli occhi e conosciamo Gesù e conosciamo il nome del Padre, e nella Bibbia conoscere il nome vuol dire conoscere la persona. Vuol dire conoscere, non è un nome segreto, no. Conoscere il nome vuol dire conoscere la persona. Qui Gesù dichiara categoricamente che il mondo non ha conosciuto Dio. Certamente un non credente può conoscere di Dio. Ci sono studiosi della Bibbia. Ho studiato greco da un uomo che era esperto della Bibbia, ma non conosceva Gesù Cristo. Era mega chiaro dalla sua vita. Ho passato tante ore con lui. Era mega chiaro. Non conosceva minimamente Gesù come Cristo, come figlio di Dio. No, io sto parlando di conoscere Dio come Dio. Dio è Dio ed è il mio Dio. E mi ha salvato perché ero perduto, colpevole davanti a Lui. Nel salvare Gesù ci fa conoscere il nome di Dio, che vuol dire ci apre gli occhi dei ciechi. La salvezza è Gesù fa vedere quello. Leggo di nuovo 26. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Grazie a Dio per questo. Gesù aveva salvato e lo farò conoscere ancora. Lo sta facendo oggi. Dio in Gesù Cristo sta facendo conoscere il nome di Dio oggi. Sta ancora salvando persone. Grazie a Dio, noi siamo fra quelle persone. E poi affinché l'amore di Dio che ha per il Figlio sia in coloro che Dio salva, affinché Cristo stesso sia in coloro che Dio salva. Pensate a quello. Gesù sta chiedendo al Padre di riempirci con l'amore di Dio. Il Padre esaudisce tutte le preghiere di Gesù. Dio Padre ti ama. Dio Padre ti riempia con il suo amore, con lo stesso amore che ha per il Figlio. Parliamo di grande, infinito. E poi Gesù stesso è in te. Tu non sei solo. A volte ti senti solo. È un sentimento. Sei un bambino e nella camera. Magari c'è un temporale. E un genitore nel buio apre la porta e si mette dentro la stanza. È lì, ad un metro del lettino. E il bambino, sentendo i tuoni, piange. Io sono sola, io sono sola, io sono sola. Si sente sola. È sola? Il genitore è lì. È lì. È proprio lì. come ti senti non è il metro. Come ti senti non è il metro. Dio è con te. Dio, grazie a Dio, è con te. Gesù Cristo è con te. Quanto cambia la vita? Quando tu conosci le cose che Gesù sta pregando per te, e ci pensi, e per fede accetti, e non fai i tuoi ragionamenti, tu dici, no, Gesù dichiara questo, è vero. Non ti appoggi sul tuo intendimento. Come piccolo fanciullo, tu dici, Gesù lo dice, è vero. Gesù lo dice, è vero. Cosa cambia la tua vita? Sapendo, Dio mi e ci conserva in questo mondo. Dio mi preserva dal maligno. Dio mi sta santificando. Tutte cose che troviamo in questa preghiera. Dio mi porta, e io mi impegno perché Dio mi porta ad essere unito con altri a vivere per la sua gloria, a portare molto frutto, a vivere in modo che altri possano conoscere Gesù, che veramente è il Cristo venuto dal Padre. Gesù mi dà la sua gloria e vedrò la pienezza della sua gloria quando arriva, in qualche modo che non riesco a comprendere, sono glorificato con Lui. Questo mi aspetta qui. Tutto il male che mi succede passerà ed è tutto gestito da Dio per raffinarmi, purificarmi. Nulla succede per caso. Il mio Signore che è con me gestisce tutte le cose, perché ha ogni potestà in cielo e in terra. E fa cooperare tutte le cose affinché io, per il bene che io sia conformato all'immagine di Gesù Cristo, e mi sta conformando e trasformando di gloria in gloria nella sua immagine. Dio sta facendo questo in me e Gesù verrà e vuole che io sarò con Lui. Allora io sarò con Lui. Io sarò con Lui e vedrò la sua gloria. Quanto cambia quando scegliamo di pensare a queste verità, anziché focalizzare su noi stessi, sui problemi, sulle nostre cadute. Quanto cambia? Quanto cambia? Cambia tutto. Cambia tutto. Grazie a Dio per un Salvatore che non è solo andato alla croce, ma vive sempre per intercedere per noi. Cosa prega? Prega questo. Vi invito a spesso rileggere questo capitolo. Molto spesso. La vita cristiana ha dei comandamenti, ma la vita cristiana non è seguire tutti i comandamenti. La vita cristiana è camminare per fede. Fede in questo Signore, riposandoci nella sua opera, e poi cammino in obbedienza. Vi invito, abbiamo finito Giovanni 17, ma vi invito a non finire, a rileggere, fino al giorno che non servirà più la Bibbia. Preghiamo. Padre Gesù Cristo, oggi sta pregando per noi. Oggi tu sai quanto siamo deboli, tu sai quanto spesso siamo presi con i problemi, con le nostre cadute, siamo trascinati, ingannati dal peccato, la falsa gloria che ruba gloria da te. Eppure non ci lasci, non ci abbandoni, che sarebbe giusto. No, tu non lo fai, perché Gesù Cristo prega per noi. Tu ci conservi in questo mondo. Tu ci preservi dal maligno. Tu ci stai santificando. Tu ci stai portando ad essere sempre più di una mente, di un cuore, perfetti nell'unità, affinché tramite noi il mondo conosca che Gesù Cristo è venuto da te, affinché il mondo veda e conosca che che siamo matti da te, con l'amore che hai per il tuo figlio. Padre, grazie che Gesù Cristo prega questo per noi e grazie che tu lo farai. E ogni nostra caduta, possiamo trovare dietro ogni nostra caduta che non stiamo riflettendo su quello che Gesù prega per noi. Abbiamo tolto gli occhi. Ti ringrazio per queste verità, ti ringrazio per questo capitolo. Ti ringrazio che Gesù ha scelto di pregare questo davanti agli apostoli, che poi dopo lo Spirito Santo poteva portare nella mente di Giovanni le parole di Gesù per dare queste parole a noi. Infatti Gesù dichiara in questa preghiera: vi dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia sia in loro. Quanto siamo amati da Gesù Cristo. Grazie, oh Padre. Camminiamo per fede e grazie che ci porterai avanti. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.